Buonasera, devo cominciare con una confessione. La mia madrelingua non è italiano e io spero che stasera ho potuto parlare a braccio perché sono molto più chiaro quando parlo a braccio. Ma se parlo a braccio non posso entrare nei sfumatori di questo dibattito. Ho preparato una relazione formale, più formale, e sarà un gran fatica non soltanto per me, ma anche per voi. Avete pazienza con me, devo leggere. Quando leggo in un'altra lingua non è così vivace, però io spero che in questo modo io posso fare i dettagli meglio. E dopo possiamo avere una buona conversazione, un buon dibattito. Per questo io ho un amico per aiutarmi di entrare nel dibattito. È un onore essere, per me essere invitato a tenere una relazione sul tema di conferenza. Ciò che spero di poter sottolineare e che non esiste alcuna intrinseca incompatibilità tra la società libera che consente un'autentica tolleranza e pluralità dell'opinione, compreso quella religiosa, ed il forte riconoscimento della interpretazione tradizionale della fede vissuta nella coerenza e i precetti relativi alla verità. Propongo di leggere l'esperimento americano alla luce della tradizione cattolica e il suo magistero, e nel far ciò che ritengo che si comprenda meglio il problema del totalitarianismo. Considerando il passato, tale approccio potrebbe essere visto come una sorta di interpretazione tocquevilliana dell'esperimento americano, ma ciò che tenterò di fare sarà di offrire una cosiddetta interpretazione benedettina con il chiaro riferimento all'attuale pontificato. Proprio all'inizio del pontificato di Papa Benedetto XVI scrissi un articolo in cui tentai di spostare l'accento del dibattito su che cosa possiamo aspettarci dalla sua leadership nella Chiesa Cattolica. Sebbene nei media americani fosse ampiamente descritto come un conservatore o addirittura un ultraconservatore, questa impressione perviva dal periodo in cui fu a capo della Congregazione per la Dottrina della Fede. Infatti, siccome orchestrò alcune celebri censure di teologi dissidenti, fu visto come un disposto a usare metodi energici di imporre la verità, secondo la tipica caricatura dell'inquisitore. Pochi osservatori sono stati disposti a riconoscere che le azioni che intraprese in quel periodo non avevano nulla a che fare con la coercizione. I teologi che pretendono di insegnare la fede cattolica, ma che pubblicano e insegnano in profondo dissenso con questa fede, o lo minimo alla base, sono essi stessi implicati in una forma di falsità. Censurarli non significa negare loro il diritto di insegnare e pubblicare, ma revoca semplicemente il privilegio di insegnare in nome della fede cattolica. Essi continuano a essere liberi di scrivere e pubblicare, o perfino liberi di scrivere e pubblicare come cattolici in qualunque sede si trovino. L'atto di revocare un determinato mandato di insegnamento nelle università cattoliche, dunque, non è un atto illiberale, non più di quanto potrebbe esserlo per compagnia automobilistica Fiat, di licenziare un venditore che ha venduto ai suoi clienti automobili Nissan anziché Fiat. Questo non nega alcun diritto fondamentale, ma chiarifica semplicemente i termini di un accordo contrattuale, rendendolo più onesto e più leale. Coloro che sono stati ammoniti dalla loro cardinale Ratzinger insegnavano nozioni come quelle della teologia della liberazione e concezioni morali completamente opposte alla tradizione cattolica e vantavano lunghe pubblicazioni in merito. Le azioni del cardinale sono state quindi totalmente giustificate. Pertanto su queste basi non vi è motivo di descrivere Benedetto XVI come un ultraconservatore. Anzi, avendo letto i suoi scritti nel corso degli anni, ho potuto contestare come ricorra un tema particolare, un fermo e rigido attaccamento all'idea della libertà religiosa e del potere di Cristo di convertire i cuori senza coercizioni. Diversamente da molti tradizionalisti, il cardinale Ratzinger non mostra alcuna simpatia per la teoria del potere temporale, secondo la quale la Chiesa dovrebbe esercitare poteri simili a quelli dello Stato. Al contrario, il cardinale Ratzinger scrive in favore della Chiesa come forza culturale, le cui pretese di verità esercitano una certa influenza solo sui cuori e sulle menti, e sotto questo aspetto egli rientra chiaramente nella linea del Concilio Vaticano II, che parla dell'aspirazione della Chiesa di proporre, anziché di imporre, il proprio insegnamento al cuore dell'uomo. Come molti di voi sapranno, il cardinale Ratzinger ha pubblicato varie argomentazioni dettagliate e appassionate a favore della libertà religiosa o di ciò che i suoi detrattori chiamano travolta il sistema americano. È di straordinaria importanza comprendere il significato di questo attaccamento alla libertà religiosa nella storia del cattolicesimo moderno. Dalla metà del fine del XIX, in un'epoca in cui stava emergendo la democrazia, gli stati pontifici erano sottoposti a dura tensione e i movimenti politici radicali erano in fermento, all'interno della Chiesa emersero due schieramenti generali. Da una parte c'erano i sostenitori di oltramontanismo, che guardavano con favore al potere temporale e consideravano l'idea della libertà religiosa come una resa fatale al laicismo e al modernismo. Dall'altra parte c'erano i liberali, che abbracciavano la libertà religiosa e sostenevano che l'infallibilità papale dovesse essere accettata solo in termini strettamente definiti, legati alla sua competenza in materia di fede e di morale, ma non relativamente alla politica o all'economia. I liberali e gli oltramontani si trovano in ogni paese sul continente e in Inghilterra e il dibattito e le divisioni tra i due schieramenti durò decenni. Tali questioni furono discusse dettagliatamente nel Concilio Vaticano I. Sebbene Pio IX tendesse a preferire la parte oltramontana, il risultato finale di questo concilio fu compatibile con la posizione cattolico-liberale. L'infallibilità del Papa non si estendeva alla politica, ma si applicava soltanto alla fede e alla morale, e solo sotto strette condizioni, una visione del potere molto più ristretta rispetto a quelle sostenute dagli ultramanisti. Persino il sillabo degli errori di Pio IX fu compatibile con l'idea di libertà. Infatti, se da un lato condannava la visione per cui la Chiesa deve essere separata universalmente dallo Stato, dall'altro tollerava la tesi secondo cui la Chiesa può essere prudentemente e vantaggiosamente distinta dallo Stato. Questo dibattito si protrasse nel XX secolo ed ebbene fine in maniera decisiva al Concilio Vaticano II, con la sua difesa della libertà religiosa e con coscienza. A questo proposito ritengo opportuno citare interamente la sua asserzione, poiché rappresenta la massima espressione della prospettiva cattolica liberale, ora sviluppata in dottrina autorevole. Cito: questo Concilio Vaticano dichiara che la persona umana ha il diritto alla libertà religiosa. Il contenuto di un tale libertà è che gli esseri umani devono essere immuni dalla coercizione da parte dei singoli individui, di gruppi sociali e di qualsivoglia potere umano, così che in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la sua coscienza, né sia impedito, entro debiti limiti, di agire in conformità ad essa, privatamente o pubblicamente, in forma individuale o associata. Inoltre dichiara che in diritto alla libertà religiosa si fonda realmente sulla stessa dignità della persona umana, quale l'hanno fatta conoscere la parola di Dio rivelata e la stessa ragione. Questo diritto della persona umana alla libertà religiosa deve essere riconosciuto e sancito come diritto civile nell'ordinamento giuridico nella società. A motivo della loro dignità, tutti gli esseri umani, in quanto sono persone, dotate ciò che di ragione e di libera volontà, e perciò investiti di personale responsabilità, sono dalla loro stessa natura e per obbligo morale tenuti a cercare la verità, in primo luogo quella concernente la religione, e sono pure tenuti ad aderire alla verità una volta conosciuta ed ad ordinare tutta la loro vita secondo le sue esigenze. A tale obbligo, però, gli esseri umani non sono in grado di soddisfare in modo rispondente alla loro natura se non godono della libertà psicologica e nello stesso tempo dell'immunità dalla coercizione esterna. Il diritto alla libertà religiosa non si fonda quindi su una disposizione soggettiva della persona, ma sulla sua stessa natura. Per cui il diritto ad una tale immunità perdura anche in coloro che non soddisfano l'obbligo di cercare la verità e di aderire ad essa e il suo esercizio, qualora sia ripetato l'ordine pubblico informato a giustizia, non può essere impedito. Dopo il Concilio Vaticano II, nel cattolicesimo è emerso un nuovo tipo di liberalismo che rivendica di discendere dalla vecchia visione del mondo liberale, ma che in realtà rappresenta un allontanamento dal vecchio liberalismo autentico, che non dubito mai della verità fondamentale del cattolicesimo. Il vecchio liberalismo era incompletamento dal vecchio liberalismo politico che abbracciava la libertà e la verità e che considerava la libertà come il mezzo migliore per ricercare e promuovere la verità. Parlo del cattolicesimo di Antonio Rosmini, del cardinale John Henry Newman, di Lord Acton. Il nuovo liberalismo, al contrario, intende poggiare le proprie rivendicazioni non già sulla libertà religiosa, bensì sulla libertà morale della fede stessa. Esso accoglie non già la democrazia come tale, ma il relativismo democratico e non avanza alcuna rivendicazione della verità. In questo modo, esso ha chiamato in causa rivendicazioni fondamentali di verità che attengono alla dottrina e alla fede, e continua a farlo come si evince dalle dissidenti presenti nella Chiesa odierna. Occorre chiarire subito che Benedetto non è assolutamente un liberale di questo tipo. Infatti abbiamo buone ragioni per tentare di riportare la parola del suo autentico significato. La verità religiosa unita alla libertà politica ed economia. Credo che il nuovo papato abbia implicazioni in ambito economico e politico esclusivamente nella direzione di un liberalismo umano e unificante che ripone le sue speranze nella società, nella fede e nella libertà. Pretendiamo per un istante in considerazione il nome Benedetto. Quando fu annunciato che il cardinal Joseph Ratzinger avrebbe assunto il nome Benedetto XVI, immediatamente venne da chiedersi chi fu Benedetto XV e che cosa rappresentò e che cosa comportava per il futuro di questo papato il fatto che si considerasse in un certo senso il suo successore papale. Papa Benedetto XV fu pontefice dal 1914 al 1922 e fu testimone di un'epoca di pace, prosperità e speranza che si trasformò in breve tempo in un periodo crudento, segnato dalla violenza e dallo Stato totalitario. Egli viene ricordato principalmente per la sua agnosciata enciclica a Beatissimi Apostolorum, che cercò di porre fine ai conflitti e alle battaglie che portano a quella che noi oggi chiamiamo la Prima Guerra Mondiale, guerra che cancellò violentemente le speranze di molte generazioni di liberali classici del XIX secolo. Il potere temporale del papato venne meno e proprio sulla spinta alla liberale della fede. Essi avevano riposto le loro speranze nella capacità della fede cristiana di fiorire in assenza di coercizione e nella capacità del mondo di avanzare nel progresso verso la pace e la prosperità. Doveva essere un mondo di libero scambio, di libere mente e di ortodossia religiosa, ma non fu così. La visione del liberalismo in cui essi avevano riposto le loro speranze fu distinta completamente con la carneficina della guerra. Nel 1914 Papa Benedetto XV scrive dei grandi pericoli derivanti da un mondo illiberale. Osservò che il tremendo fantasma della guerra domina dappertutto e non v'è quasi altro pensiero che occupi ora le menti. Nazioni grandi e fortissime sono là su campi di battaglia. Qual meraviglia perciò, se ben fornite, come sono di quegli orribili mezzi che il progresso delle arti militari ha inventati e si azzuffano in gigantesche carneficine. Nessuno limite alle rovine, nessuno alle stragi. Ogni giorno la terra ridonda di nuovo sangue e di ricopre di morti e feriti. E chi direbbe che tali genti, l'una contro l'altra armata, discendano da uno stesso progenitore che si tutte della stessa natura e parti tutta di una medesima società umana. Benedetto XV prestò particolare attenzione a costi umani ed economici di un mondo illiberale. Scrisse infatti, si moltiplica a dismisura di giorno in giorno la schiera delle vedove e degli orfani, languiscano con le interrotte comunicazioni, i commerci, i campi sono abbandonati, sospese le arti, i ricchi nelle anguste e i poveri nello squalore, tutto nel lutto. Ovviamente queste parole tristi presagavano quello che seguì, i crimini e i terrori del comunismo e del nazismo, la fine dell'unità europea, l'avvento delle armi di distruzione di massa e la resa dell'Occidente a ideologie dell'ingegneria sociale, di laicismo, di consumismo e di ogni sorta di orrore. Queste furono le preoccupazioni terrene dei papi che succedettero a Benedetto XV fino a Giovanni Paolo il Grande, che ebbe un ruolo decisivo nel rovesciare le grandi tirannie del secolo scorso. Fu un periodo sconcertante per tutti coloro che credevano nelle tesi di Lord Acton e dei suoi contemporanei. Che cosa ne è stato dalla speranza cristiana? La troviamo in documenti del Concilio Vaticano II, l'evento più importante che segnò la vita tanto di Papa Wojtyła quanto del teologo tedesco Joseph Ratzinger. Questo concilio non voltò le spalle alla libertà religiosa, ma anzi la abbracciò completamente con la fiducia che le problematiche successive alla fine del potere temporale sarebbero state temporanee. Questo concilio guardò ad un mondo di rinnovato progresso spirituale e materiale, in cui un ordine mondiale di libertà, insieme al progresso tecnologico, avrebbe servito tutti i popoli in ogni luogo. Il concilio pose un rinnovato accento non solo sulla missione salvifica finale della Chiesa, ma anche sulla sua missione temporale per la solidarietà e per il benessere umano. Quando il concilio si concluse, molti cattolici tradizionalisti nutrivano seri dubbi sull'ottimismo che segnava lo spirito del Vaticano II, in particolare quello che portò la Chiesa ad abbracciare il mondo moderno e a definire più chiaramente la necessità della libertà religiosa e dei diritti dell'uomo. Oggi, però, la saggezza del Concilio appare più chiaramente. Il comunismo e il nazismo sono venuti meno, e lo stesso pare stiano facendo anche le altre ideologie che hanno dominato il XX secolo. Viviamo nuovamente in un'epoca di rinnovata speranza, salvo cospicue eccezioni del mondo islamico, simile a quello che diede origine alla visione liberale del XIX secolo. Questa visione fu caldamente abbracciata da Giovanni Paolo II e si può notare chiaramente come essa continui con Benedetto XVI, che parla in favore della libertà religiosa pressoché a ogni incontro con i leader laici. Infatti, gli scritti di Benedetto XVI su questioni di politica e teologia ardono di passione per la libertà al pensiero, che lui ricollega alla tradizione cristiana e che fa risalire alla straordinaria affermazione di Gesù, secondo cui non c'è identità tra ciò che appartiene allo Stato e ciò che appartiene a Dio. Pertanto il cristianesimo non è una fede politicizzata, non trova il suo compimento nel potere del re, president, piani centrali o in rivoluzioni scatenate per assumere il potere da parte di nuovi regimi. Inoltre, i suoi scritti sull'inviolabilità della coscienza sono tanto appassionati e politicamente inflessibili quanto quelli di Lord Acton. Le implicazioni economiche di questa posizione sono chiare da secoli. Uno Stato che tutela la proprietà privata e non interferisce con la libertà di associazione e di coscienza individuale deve tollerare l'emergere delle matrici complesse dell'azione e dello scambio umani, conosciute come economia di mercato. Non v'è dubbio che gli studiosi cattolici del XX secolo siano stati lenti nel comprendere appieno questo punto, ma dopo decenni di elaborazione della dottrina sociale cattolica, Giovanni Paolo II ha saputo trovare ragioni pastorali per chiarire definitivamente queste confusioni a seguito del crollo del socialismo. La sua enciclica nel 1991, Centesimus Annus, spiega in ottica morale e pratica l'economia di mercato come un'applicazione di interessi cattolici. Si riscontra dunque una continuità fra Benedetto XVI e Giovanni Paolo II in materia di economia, Infatti, fu Benedetto che guidò la Chiesa cattolica in un periodo minaccioso a causa della teologia della liberazione, sostanzialmente una forma di marxismo cristiano. Questa minaccia portò a scritti sulla storia, sull'evoluzione dell'idea di libertà e sui limiti dello Stato, e grazie ad essi abbiamo oggi un'ulteriore elaborazione del diritto di iniziativa economica, tanto spesso rimarcato al suo predecessore. Particolarmente interessante è notare come gli scritti del Papa sulla coscienza, così come concepita da tardi scolastici, possono essere integrati in una difesa morale più completa della libertà economica. Se consideri, ad esempio, il meraviglioso tributo del Cardinal Ratzinger a Bartolomé de las Casas, che svolse un ruolo importante alla fine dell'occupazione coloniale dell'America Latina, con le sue brutalità, ed esercitò una notevole influenza sull'insegnamento della Chiesa Cattolica contro ogni forma di schiavitù umana. Nel 1987 Ratzinger scrisse che il potere della croce sta nella sua impotenza e pertanto deve rimanere impotente se vuole essere se stessa. Egli dedica particolare attenzione all'orientamento politico del Nuovo Testamento, che non si occupa del conquistare o rovesciare il potere, ma riguarda piuttosto una sorta di interiorità apolitica e subordinazione, pazienza, ubbidienza. Sottolinea infatti che il Nuovo Testamento fu scritto in una situazione di minoranza per la Chiesa Cattolica, che stava crescendo lentamente, ed è dunque diritto alla salvaguardia di ciò che è specificamente cristiano in mezzo all'impotenza politica dei cristiani, non già all'ordinamento di un potere cristiano. Quando Gesù disse che dobbiamo dare a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio, ha in qualche modo infranto l'ordinamento fondamentale del mondo antico e più precisamente del mondo pre-cristiano, che è il suo complesso, separando lo us sacrum dallo us publicum dell'imperatore, creò lo spazio per la libertà di coscienza, là dove finisce ogni potere, perfino quello del dio imperatore romano. Lo Stato diventa quindi un imperatore puramente umano e si trasforma nella bestia dell'Apocalisse, quando ciò nonostante vuole rimanere Dio e nega lo spazio inviolabile della coscienza. Sotto questo aspetto, questa affermazione pone limiti ad ogni potere terreno e proclama la libertà della persona che trascende tutti i sistemi politici, ha detto. Ora, qui troviamo di fronte ad una difesa molto forte dell'antica visione liberale, secondo cui lo Stato non è Dio e lo Stato che pretende di essere Dio è la bestia o l'antidio, e secondo cui la verità deve essere collocata nella coscienza e in una struttura giuridica garante della libertà per emergere in modo culturalmente sostenibile. questo non è semplicemente una verità strategica, ma dottrinale. Possiamo quindi affermare che Ratzinger potrebbe spingersi ancora più lontano di John Courtney Murray, il teologo più influente che scrisse su questi argomenti prima del Concilio Vaticano II. Egli sostiene che negare la coscienza significa violare i diritti dell'uomo, una tesi straordinaria e meravigliosa da cui tutti noi dovremmo imparare, che sta al centro della visione cristiana del mondo ora e per sempre. Inoltre, a ulteriore fondamento della mia argomentazione, consideri questo brano tratto da Theology and the Church's Political Science. Cito: è proprio questa separazione dell'autorità dello Stato e dell'autorità sacrale, è il nuovo dualismo che questo implica, che rappresenta l'origine e la base permanente dell'idea occidentale di libertà. Da allora ci sono due società connesse, l'una con l'altra, ma non identiche, e nessuna delle due ha un carattere totalitario. Lo Stato non è più un'autorità religiosa che raggiunge la profondità della coscienza. La sua base morale deve riferirsi a qualcosa che sta fuori e al di là dello Stato, vale a dire la Chiesa. E la Chiesa, da parte sua, ha un'autorità che dipende dall'adesione volontaria ed è legittimata solo a punizioni spirituali ma non civili, proprio perché, a differenza dello Stato, non ha lo status di essere accettata da tutti come qualche cosa di dato in anticipo. Ratzinger è stato apertamente critico nei confronti dei periodi storici caratterizzati dalla fusione di Chiesa e Stato. Ha scritto infatti: questo equilibrio è stato disturbato abbastanza spesso, poiché nel Medioevo e all'inizio dell'era moderna Chiesa e Stato si fondavano effettivamente l'una nell'altro, così che venne falsificata l'aspirazione della fede alla verità e trasformata in una costrizione, diventando così una caricatura di quello che intendeva essere realmente. Tuttavia, persino nei periodi più oscuri, la nozione della coscienza poté appellarsi ad un'autorità che non fu mai definitivamente e completamente fusa nella società civica. L'idea moderna di libertà è dunque un prodotto legittimo dell'ambiente cristiano e non avrebbe potuto svilupparsi altrove, ha detto Benedetto. Il cristianesimo è stato ed è unico sotto questo aspetto. Non fu Papa Benedetto, ma già il Cardinal Ratzinger, rimarcare la differenza con l'Islam. La costruzione della società nell'Islam è teocratica e perciò monista e non dualista. Il dualismo, che è la precondizione indispensabile per la libertà, presuppone per parte sua la logica cristiana. In pratica, questo significa che soltanto là dove viene mantenuta in qualche modo la dualità di Chiesa e Stato, dell'autorità sacrale e di quella politica, esiste la precondizione fondamentale per la libertà. Scrive con fermezza: dove la Chiesa stessa diventa Stato, la libertà viene meno, ma anche quando la Chiesa viene allontanata come autorità pubblica, è pubblicamente rilevante la libertà è in pericolo, perché lo Stato rivendica ancora una volta completamente per sé la giustificazione della moralità. Nel mondo profano post-cristiano, esso non agisce sotto forma di autorità sacrale, ma come autorità ideologica, che significa che lo Stato diventa il partito stesso e da quel momento in poi non ci può più essere altra autorità analoga. Lo Stato ideologico è totalitario e non può che diventare ideologico se non è controbalanciato da un'autorità di coscienza libera ma pubblicamente riconosciuta. Quando questo tipo di dualismo non è presente, il sistema totalitario è inevitabile. Il dualismo di ambito sacro e ambito secolare, che sta al centro dell'ideale liberale cristiano, deve essere mantenuto. Per quanti conoscono i suoi scritti, l'affermazione del Papa tratta da Deus Caritas Est non dovrebbe suonare come una sorpresa. Cito: alla struttura fondamentale del cristianesimo appartiene la distinzione tra ciò che è di Cesare e ciò che è di Dio, cioè la distinzione tra Stato e Chiesa, o come dice il Concilio Vaticano, l'autonomia della realtà temporale. La dottrina sociale cattolica vuole conferire alla Chiesa un potere dello Stato, neppure vuole imporre a coloro che non condividono la fede prospettive e modi di comportamento che appartengono a questa. Vuole semplicemente contribuire alla purificazione della ragione e recare il proprio aiuto per far sì che ciò che è giusto possa, quando ed ora, essere riconosciuto e poi anche realizzato. Questa dottrina ha implicazioni non soltanto per la Chiesa, ma anche per i limiti imposti allo Stato nella gestione della società. Lo Stato che vuole provvedere a tutto, che assorbe tutto in sé, diventa in definitiva un'istanza burocratica che non può assicurare l'essenziale di cui l'uomo sofferente, ogni uomo, ha bisogno, l'amorevole dedizione personale. In conclusione, gli scritti del Papa rappresentano quindi il culmine di secoli di riflessioni su questo argomento, e le sue considerazioni possono essere meglio comprese alla luce del liberalismo del XIX secolo, che a sua volta si rifrà ad Agostino, ai padri della Chiesa e alle parole della stessa Gesù. La libertà, non la forza, è il mezzo con cui la Chiesa converterà il mondo. Forse un giorno sarà precipito come un'ironia della storia il fatto che un Papa, ampiamente considerato come conservatore o reazionario, sarà colui che metterà fine a tutte le questioni sulla posizione della Chiesa rispetto alla libertà. Guardando indietro negli anni, vedremo ancora più chiaramente che è stato proprio Benedetto XVI che ha recuperato il glorioso liberalismo cattolico immerso nel 1900 secolo e che ha avuto il coraggio di abbracciarlo nel Concilio Vaticano II e che ha contribuito a fargli mantenere le sue promesse nei primi anni del XXI secolo. Grazie e grazie per la pazienza.